Il mondo alla radio.
Ancora ben trovati, seconda parte del Mondo alla Radio, amici ascoltatori, Luca Collodi in onda con Gustavo Messina e Luciana Fantini che mi aiutano per la messa in onda di questo programma. Ci colleghiamo con la Campania, in particolare con la provincia di Avellino, siamo in diocesi di Salerno, dove saluto Don Patrizio Coppola, cappellano dell'ospedale di Solofra, appunto in provincia di Avellino, nella diocesi di Salerno. Ben trovato e buonasera Don Coppola.
Salve, buonasera a voi, grazie.
Vogliamo conoscere una caratteristica di Don Coppola, anche conosciuto come padre joystick, quindi ci rifacciamo al mondo dei computer, al mondo della rete. E praticamente lei, Don Coppola, ha fondato l'Università di Arte Digitale e Visiva con l'obiettivo di evangelizzare coniugando fede e tecnologia. Di cosa si tratta?
Allora, partendo da un festival dedicato ai cartoni animati e ai videogiochi, ho ideato questa università per far entrare nel mondo del lavoro i giovani, perché avevo subito compreso, grazie anche alla collaborazione di alcuni miei carissimi amici, che si potevano coniugare le due realtà, la fede e le nuove tecnologie, per poter parlare al mondo un linguaggio diverso che non sia soltanto quello della predicazione dall'altare, ma anche attraverso dei mezzi di comunicazione sociale. E qui ho pensato di mettere su un percorso di studio e quindi pertanto ho creato la prima università del videogioco, e diciamo che il 90% dei nostri ragazzi che si sono laureati hanno già un posto di lavoro.
Don Coppola, l'università ha sede fisica ad Avellino?
Sì, ha sede a Solofra, un paesino in provincia di Avellino, e ringraziando il Dio abbiamo alunni da tutta Italia.
La pandemia certamente ha ulteriormente valorizzato questa sua intuizione, proprio perché costringendoci a casa ha esaltato il ruolo della rete.
Sì, infatti la pandemia ha fatto riscoprire in modo particolare le nuove tecnologie e ha dato anche la giusta collocazione anche ai videogiochi, che per alcuni aspetti sono stati ritenuti anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità strumenti di comunicazione e aggregazione. E da questo ho avuto anche una piccola intuizione durante questo periodo della pandemia, ossia di creare una piattaforma sociale dove al centro ci fosse la preghiera e la parrocchia attraverso i videogiochi.
Un altro elemento che lei sta cercando di valorizzare è lo sport. Videogioco, parrocchia, giovani, sport, è un quadrilatero molto interessante.
Sì, infatti parafrasando l'espressione benedettina ora et labora, ho ideato, grazie al supporto dell'Università del Videogioco e della Fondazione Children Media, il primo torneo italiano di FIFA 2020 tra le parrocchie. Diciamo che è il primo passo verso la creazione di una comunità digitale di giovani che attraverso questo torneo possano riscoprire valori, sentimenti della solidarietà, dell'accoglienza e del rispetto.
Che cosa insegna l'Università di Arte Digitale e Visiva? Cioè, uno si iscrive per ottenere poi una laurea in che cosa?
In arti digitali. Cioè, noi facciamo tutta la filiera relativa alla creazione di videogiochi e alla creazione di cartoni animati. Quindi tutta la filiera che concerne per la realizzazione di un cartone animato e di un videogioco.
Questo è un titolo di studio riconosciuto?
È un titolo di studio riconosciuto perché noi abbiamo la sede principale che è a Malta. In Italia abbiamo un campus a Solofra, quindi il titolo non solo è valido nella comunità europea, e poiché è riconosciuto anche lì a Malta, è riconosciuto anche nei paesi del Commonwealth.
Frequentando questa università io sono in grado di realizzare un cartone animato.
Un cartone animato e un videogioco.
E un videogioco che posso poi rivendere o comunque...
Perfetto. Però ti dico una cosa, che il mondo del videogames e il mondo dell'animazione ha bisogno di professionisti, perché noi in Italia abbiamo delle grandi menti, ma abbiamo anche delle belle realtà di impresa, ma manca la manodopera. Di solito la prendevano dall'esterno, dall'estero. Adesso invece la stiamo creando noi e la diamo ai ragazzi. Immagini che il 90% dei nostri ragazzi ha un posto di lavoro come si laurea e anche prima.
Beh, noi ricordiamo in anni passati cartoni animati che arrivavano dal Giappone, che hanno fatto un grande successo in televisione. Quindi lei punta in qualche modo invece a realizzare dei cartoni animati made in Italy.
Giusto, giusto. Tanto è vero che stiamo pensando, meglio, già è tutto quasi pronto per la realizzazione del videogioco del Catechismo della Chiesa Cattolica, quindi un videogioco dedicato al Catechismo della Chiesa Cattolica.
Come lo sta pensando questo videogioco sul Catechismo della Chiesa?
Ma diciamo che abbiamo fatto un po' alcuni studi attraverso un soggetto, una sceneggiatura, degli storyboard, e iniziamo a lavorarci con i ragazzi, soprattutto con una loro idea, pensando innanzitutto che Gesù è un eroe. Quindi, partendo dall'immagine di Gesù quale eroe, iniziamo a creare una realtà per cui i ragazzi possano entrare nel mondo della Chiesa, del Catechismo, con un rinnovato vigore, perché io credo che in questo momento storico c'è bisogno soprattutto di parlare la lingua, il linguaggio dei nostri ragazzi, che è dato soprattutto dal mondo del videogame. Se noi vogliamo conquistare i nostri ragazzi, i nostri figli, c'è bisogno che noi parliamo il loro stesso linguaggio, e qual è? Quello dei videogiochi. E quindi a quel punto ho pensato, insieme a degli amici, di creare il Catechismo della Chiesa Cattolica a videogiochi.
Quindi tornare a provocare il senso religioso di molti giovani attraverso, diciamo, la tecnologia.
Perfetto, il loro stesso linguaggio, e trasformare i loro progetti, il loro futuro in una realtà tangibile che è data dal videogioco.
Lei, Don Patrizio Coppola, rilancia i videogiochi che erano molto in vigore anni fa, all'inizio di queste nuove tecnologie, che poi hanno perso un po' di interesse anche nei giovani.
Sì, hanno perso di interesse nel passato, ma adesso, se noi facciamo la domanda al 90% dei ragazzi, sono tutti lì a fare, lì davanti a una console a giocare. Io dico che ci vuole la giusta dimensione per l'una e per l'altra cosa, cioè nel senso che non bisogna stare molto tempo davanti ai videogiochi, ma c'è bisogno che insieme ai genitori si inizia a parlare un linguaggio diverso, che è dato dalle nuove tecnologie, o meglio dai nuovi mezzi di comunicazione sociale, che sono anche i videogiochi.
In attesa del videogioco sul Catechismo della Chiesa Cattolica, nel frattempo è in corso il campionato di calcio tra le parrocchie. Come si gioca un campionato con un videogioco?
Beh, si mettono in competizione, diciamo, tra virgolette, dei ragazzi tra di loro, con delle parrocchie, dove tutto viene fatto in modo virtuale, cioè, o senso, viene fatto attraverso, dietro una console. Quindi un ragazzo della Sicilia può giocare la sua partita con un ragazzo di Milano, senza nessun usando il joystick da casa, due contro due, e avendo una console dove poter giocare questo torneo. E diciamo che poi è eliminazione diretta, e quindi si arriverà alla fine che ci sarà un vincitore, che avranno anche un premio, un viaggio culturale in un paese europeo.
Si gioca però soltanto come parrocchia, non come singolo giocatore?
No, come parrocchia, tant'è vero che dei ragazzi ci hanno chiamato, hanno fatto dell'iscrizione e ci hanno detto, non hanno scritto il nome della parrocchia, noi li abbiamo chiamati e gli abbiamo detto, guarda che c'è bisogno che tu partecipi come parrocchia. E dice, qualcuno ha detto, io non conosco la mia parrocchia, che è rarissimo che non conosci la tua parrocchia. Allora chiedi ai tuoi genitori qual è la tua parrocchia, riscriviti un'altra volta e ci mandi la nuova iscrizione con il nome della parrocchia. È successo qui vicino nel sud, a Taranto.
Qualcuno dice, attenzione, perché l'esposizione eccessiva dei ragazzi davanti a un monitor, davanti a internet, a un videogioco, alla rete, può essere anche pericolosa. Lei cosa risponde?
Io mi rifaccio a quello che ha detto l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che mentre prima li condannava, li demonizzava, meglio, oggi ha ritenuto durante la pandemia che è un momento di aggregazione e soprattutto un momento di poter condividere delle sensazioni anche con chi non si conosce. In sostanza, noi vogliamo vogliamo avere l'obiettivo di trasformare le nostre case prima e le piazze poi in oratorio.
Don Patrizio, chi ci ascolta e volesse sapere di più sulla Università di Arte Digitale e Visiva, come deve fare?
Basta andare su udav.it e troverà tutte le informazioni possibili e immaginabili.
Domenica giornata di scirocco, fuori non si può stare, per fare un po' che fresco, metta finestra a vaneduzza e mi vado a riposare. Caso potenza sciogli mo pensieri, au cuore vola, s'allumera, pigli forma e ti presenti, non posso riposare.
Aria siciliana con Battiato e Giuni Russo per andare a Palermo, perché oggi Fratel Biagio ha sentito nel cuore di sospendere il digiuno e di tornare in una delle sedi della missione Speranza e Carità. Dopo 40 giorni, si legge in un comunicato, molto provato e debole, ma ricco di Spirito Santo, è stato aiutato a scendere da una grotta dove era in montagna e dove ha trascorso questo periodo in preghiera e digiuno. Ora Fratel Biagio, missionario laico, per 10 giorni sarà ricoverato in una infermeria in isolamento sotto stretto controllo medico. Noi ci colleghiamo con Palermo, dove saluto Riccardo Rossi, che è il portavoce della comunità Missione Speranza e Carità.
Ma lui ha intenzione, come tante altre volte, di entrare in grande comunione col Signore, quindi nel silenzio della natura, nell'appartarsi, in modo da entrare in questo dialogo fitto e chiedere tante cose, in particolare che l'umanità apra il cuore, insomma, all'accoglienza, apra il cuore, elimini l'egoismo, insomma, diciamo che fa tante preghiere e poi, naturalmente dà anche testimonianza di questo momento e spera anche che tante persone, insomma, preghino e si convertano.
Perché Fratel Biagio ha scelto proprio questo momento storico per una prova di questo tipo?
No, perché il coronavirus sembrava una grande opportunità per capire che siamo tutti quanti fratelli, perché in realtà ha colpito un po' tutti, quindi non c'è stata distinzione di razza e di parti del mondo. E bisognava, insomma, andare in una direzione diversa, visto che già andavamo in una direzione molto egoistica e molto, poco attenta agli ultimi. E invece pare che in questo momento questa attenzione verso gli ultimi, verso chi è in difficoltà, perché poi in realtà questa maglia degli ultimi è molto ampia, parliamo di tante, tante categorie, che sono quelle che perdono il lavoro, quelle che vivevano lavorando in nero, tante famiglie, insomma, che sono entrate in contrasto tra di loro, quindi veramente è un qualcosa di molto ampio.
Fratel Biagio ha lanciato un nuovo messaggio nelle ultime ore.
Sì, questa volta ha lanciato un messaggio per tutti i popoli, quindi ha invitato alla fratellanza vera, ha invitato a non fare leggi ingiuste e poi, chiede un po' a tutti, di aprire il cuore alla diversità, che in realtà diventano ricchezze, quindi questa lettera è proprio tutta improntata sulla fratellanza dei popoli.
Fratel Biagio richiama soprattutto i giovani a una vita più corretta.
Beh, sì, un po' tutti quanti li richiama, perché in questo momento i giovani sono un po' alla deriva e abbiamo visto che in questo momento, usciti dal coronavirus, sono aumentate molto le dipendenze nei giovani, ma anche in quelli un po' più grandini. Quindi tutto ciò che è sigarette, alcol, droga, purtroppo in espansione. Ma questo succede quando sono momenti di grande tensione sociale, di grande difficoltà. Quindi lui fa questo appello e dice: mi raccomando, cerchiamo di convertirci e di non fare le cose che ci fanno male, che magari in questo momento diventano allettanti, ma che in realtà fanno molto male.
Grazie a Riccardo Rossi, portavoce della comunità Speranza e Carità di Palermo, che ci ha aggiornato su questa esperienza di Fratel Biagio, missionario laico. Grazie e buon lavoro.
Grazie anche a voi, buon lavoro anche a voi, uniti in Dio.
Grazie, da Palermo torniamo a Roma e riapriamo brevemente la pagina dedicata alla scomparsa del maestro Ennio Morricone, genio della musica mondiale, come è stato definito. Il nostro Giancarlo Lavella ha voluto raccontare la figura di Ennio Morricone con la testimonianza del cardinale Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura. Ascoltiamo.
Che cosa ha rappresentato Ennio Morricone nella cultura non solo musicale del nostro tempo?
Ma anche per la conoscenza che io ho avuto di lui, gli incontri, i ricordi sono molteplici. Devo riconoscere che non è soltanto il grande filone cinematografico che verrà ricordato, sappiamo quanto è stato in questo originale significativo, soprattutto per quanto riguarda direi il mondo cattolico e Mission come esempio fondamentale, ma lo devo ricordare per almeno due eventi particolari che erano squisitamente spirituali. Da un lato quello dell'incontro che ho avuto con lui e della permanenza che abbiamo avuto per alcuni giorni in Polonia quando lui preparò un oratorio per Giovanni Paolo II. E la seconda incontro è più recente, perché il 15 aprile del 2019 io gli consegnai a nome di Papa Francesco la medaglia d'oro del pontificato per la sua opera musicale. Ecco, questi due momenti testimoniano anche quella che lui ha sempre attestato, la sua fede.
C'era qualcosa di religioso nella musica di Morricone, sia che musicasse un western o un poliziesco o anche film di carattere religioso come Mission, che lei ha citato?
Certamente lui aveva, devo dire, un interesse particolare per poter fare anche della musica, diciamo, sacra in senso lato religiosa. Questo me l'ha detto più di una volta, anche perché c'era questa dimensione spirituale, religiosa dentro di lui. E dall'altra parte la musica in quanto tale, così come lui l'ha espressa, passando attraverso la diversità dei generi più impensabili per certi aspetti, perché pensiamo, non so, si parte da Per un pugno di dollari di Sergio Leone, si passa attraverso la battaglia di Algeri, ricordo così, Uccellacci e Uccellini di Pasolini, C'era una volta in America, un panorama molto articolato. Ecco, devo dire che sempre la grande musica, comunque, che lui tentava sempre di raggiungere, ha dentro di sé quello che è stato affermato nella grande tradizione, cioè che la musica è per certi aspetti il linguaggio della trascendenza, è il linguaggio che dice il mistero anche quando parla laicamente. La sua bellezza è qualche cosa che ci conduce di gradino in gradino verso l'eterno e l'infinito.
Con Morricone la musica non vuole essere solo commento, ma anche protagonista assieme all'immagine.
Questo è vero, difatti dobbiamo dire, per quanto io ho potuto sentire anche da lui stesso, l'attenzione che aveva, anzi una volta l'ho invitato esplicitamente nel mio dicastero durante il Pontificio Consiglio della Cultura, durante una plenaria, una riunione quindi di tutti i membri dispersi per tutto il mondo e consultori che erano qui, l'ho invitato proprio a parlare del tema della bellezza intrecciando le due grandi esperienze. E lui ha detto delle cose molto originali. Le due grandi esperienze sono, da un lato, l'esperienza uditiva, che è quella appunto della musica, in cui l'ascolto è fondamentale, e dall'altra parte l'aspetto visivo, che è la scoperta scoperta del come la musica, che non descrive, la musica evoca, la musica fa intuire, riesce a presentarti. E difatti effettivamente se si provano a far passare, ad ascoltare alcuni, a rivedere meglio alcuni suoi film in cui lui ha messo la sua musica, è spontaneo quasi ricordare anche la dimensione sonora, cioè anche il suo filo musicale, tanto erano compattati tra di loro. Questo vale, se vogliamo ritornare ancora al tema di Mission, proprio in maniera significativa, perché quella sembra essere effettivamente già una musica religiosa che illustra il tema, che è il tema della missione. Ecco, per questo motivo io credo che dobbiamo essere grati a Ennio Morricone, anche credenti e non credenti, ma anche i credenti a cui lui apparteneva, proprio per questa ragione, per aver saputo esprimere l'ineffabile e l'invisibile al tempo stesso, che sono l'anima della religione.
E noi ringraziamo il cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, al microfono di Giancarlo Lavella. Abbiamo anche, in conclusione del nostro Mondo alla Radio di oggi, voluto ricordare la scomparsa di Ennio Morricone. Noi ci fermiamo qua, io ringrazio Gustavo Messina e Luciana Fantini per la regia. Da Luca Collodi è veramente tutto, la linea torna alla rete.
Sei su Radio Vaticana Italia, 105 FM.
Divi di Dobi di Dab. Bentornato.
Chi ha parlato?
Sono sempre io, la Digital Radio, quella del sistema Dab Plus. Abito nella tua auto.
Ah sì? E quanto mi costi?
Niente, sono gratuita. Nessun abbonamento né costi di alcun tipo. E puoi ascoltare tante radio diverse con il suono perfetto. Non hai più scuse.
Muoviti a scoprire la magia della Digital Radio e del sistema Dab Plus. Forse è già nella tua auto.
Dibidi dobidi dab.
Anche Radio Vaticana è in Digital Radio.
In blu notizie.